ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Cagliari.
Bentornati in ANG in Radio Sardegna, il programma che racconta il nostro territorio e la città che cambia.
Oggi io, Valentina, e la mia collega Noemi avremo modo di farvi conoscere uno degli artisti più conosciuti appartenenti al panorama sardo, Tonino Casula.
Una grande personalità con la quale ha avuto modo di interagire Ermanno Leinardi, protagonista della mostra del festival Bianco e Nero, tenuto il 29 ottobre.
Facciamoci raccontare da lui alcune curiosità. Adesso ai microfoni di ANG in Radio Sardegna sentiamo la sua intervista.
Mille e una stories. Condivisione giornaliera.
Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, ben trovato anche voi.
Parliamo dei suoi esordi. La sua carriera artistica inizia con la pittura, ma si sviluppa molto più tardi grazie anche ad altre tecniche espressive. Che cosa ha portato a questo cambiamento?
Allora, come tutti gli artisti, ne ha fatto di tutti i colori. Sin da piccolo, dove ero grande già da allora, se posso permettermi. Allora, ho iniziato come iniziano tutti e ho continuato come continuano tutti, imitando gli altri, così come avviene quando uno impara a parlare, imita quelli che parlano già. Essendo la pittura, l'arte in generale, fatta di linguaggi, e i linguaggi sono un'invenzione degli uomini, e gli uomini la adottano, la trasmettono bocca a bocca. Così avviene per la parola, così avviene per la pittura, così avviene per la musica, per la danza, per tutte le espressioni artistiche. Quindi ho fatto tutto il mio percorso come lo fanno tutti, con delle tappe importanti. Per esempio, uscire dal cosiddetto realismo, cioè pensare di rappresentare la realtà così come la vediamo, si chiamavano i figurativi allora, uscire da questo per entrare in una visione astratta, cioè che badava più che alla corrispondenza con la cosiddetta realtà, badava alla struttura che governava i linguaggi. Tutti i linguaggi, anche quelli figurativi. La cosa nacque, come sanno tutti, con Kandinsky, che dice la leggenda, vide una sua opera rovesciata, la considerò tuttavia tenuta, perché capì che il problema non stava su quanto somigliasse quell'opera a ciò che stava fuori dall'opera, ma semplicemente a quanto si teneva nella sua struttura interna di linguaggio, la sintassi, la grammatica, come nella lingua. Allora, dai primi del secolo scorso a oggi la strada è stata lunghissima, e a me ha interessato lungo la prima parte della carriera, dove ho vissuto il periodo astratto, così come lo hanno vissuto in tanti, finché non ho incontrato la teoria del gruppo transazionale, della psicologia transazionale. Per capire quello che sto dicendo bisogna un po' contestualizzare il periodo. Quello era il periodo, siamo negli anni 60, primi anni 60, quello era il periodo in cui si costituivano dei gruppi. Gruppi che significavano, all'interno di una egemonia culturale che era patrimonio del Partito Comunista di allora, significava la collettività. La cosa veniva rappresentata con una visione di questo tipo: c'era l'homo americanus e l'homo sovieticus. L'homo americano mangiava testa curva, mormorando: va tutto bene, ce la puoi fare, ce la puoi fare. E questa era, diciamo, l'espressione del capitalismo. Dall'altra parte invece c'era l'homo sovieticus, il quale camminava anche lui verso il futuro, dicendo: ce la farò perché la società, cioè la collettività, mi mette a disposizione tutto, le strade, le scuole, tutto. Queste erano le differenze. All'interno di questa differenza, ciò che era buono a sinistra era il gruppo, ciò che era, virgolette, cattivo era l'individuo. Questa era la posizione generica, diciamo. A vederla oggi, ma anche a vederla allora, costituire dei gruppi che intendesse persone dissennate come gli artisti che si mettessero insieme per discutere ciò che andava fatto era veramente una follia. Però allora si pensava a questo. Allora in quel periodo i gruppi venivano costituiti da una, all'interno di una poetica che era quella della psicologia gestaltica. A me sembrava questa psicologia un po' metafisica, perché c'era il problema dell'isomorfismo, e cioè dell'analogia tra le immagini mentali e le immagini fisiche. Da questo isomorfismo veniva fuori l'idea che qualunque essere vivente munito di occhio e cervello, come l'uomo, quindi anche un cavallo, avrebbe visto le forme nella stessa maniera. Allora, questa cosa a me non andava molto bene, perché? Perché l'idea che un cavallo vedesse una macchina da scrivere come la vedevo io mi sembrava stupido. Io sapevo a cosa serviva la macchina da scrivere, il cavallo probabilmente no. Tutto questo è durato, c'è stato un periodo in cui alcuni amici, anzi un amico in particolare, Cicci Frigo si chiamava, quando voleva farmi arrabbiare mi diceva: "Taci, sporco gestaltico". Quando mi diceva una cosa del genere io mi arrabbiavo molto. Perché? Perché in quel periodo mi ero imbarcato, avevo studiato molto accuratamente la psicologia gestaltica e la conoscevo perfettamente, e sapevo che era la poetica dei gruppi che allora andavano, erano i gruppi optico. Mi ero imbevuto di questa roba, però, come ho detto, la storia dell'isomorfismo mi sembrava che questa psicologia fosse un po' metafisica, mentre a me interessava che l'arte, così come la matematica, si munisse di uno statuto scientifico, cosa che quando ne parlavo in giro cadevano tutti dalla sedia, perché dicevano: "Cosa c'entra la scienza con l'arte? L'arte, quando è l'arte, la capiscono tutti, l'arte mi deve dare un'emozione". Erano marciavano stupidaggini di questo tipo. Allora, a questo punto cosa succede? Succede che, essendo in auge i gruppi, avevo convocato nello studio di Leinardi, proprio stava in via La Marcola a Cagliari, all'ultimo piano, era una scala a cui si abbabbricavano due o tre stanzette, l'ultima aveva una forma triangolare e lì ci riunivamo. Allora, siccome andavano i gruppi, avevo convocato nello studio di Leinardi una serie di artisti, moltissimi, ed erano arrivati tutti a sentire. Allora, io mi ero munito di libri, ormai sapevo tutto sulle stalle, sapevo tutto la trasformazione, e invitavo gli artisti, tutti presenti, a formare un gruppo. Quando hanno cominciato a capire che per formare un gruppo bisognava studiare, per esempio sapere cos'era un'evisiva, per esempio capire come e perché si vedono le cose, quali sono i meccanismi, no? Quando si è capito questo, sono tutti cominciati a scappare. Ce n'è uno di cui posso fare il nome, perché proprio in questo periodo sta per attuarsi in qualche mostra per i suoi lavori, adesso è morto. Si chiamava Giorgio Principalle, era un omaccione che molto simpatico, faceva dei quadri dove rappresentava quadri figurativi, dei giocattoli della sua infanzia, e quindi era proprio un uomo che apparentemente sembrava mangiafuoco, e poi nelle opere sembrava un fanciullo. Allora lui era molto, molto critico, no? Si mostrò molto critico nei confronti di ciò che io dicevo a proposito del gruppo. E a un certo punto, quando finisco la cosa, si avvicina al tavolo, prende i libri, comincia a sbatterli sul tavolo e dice: "Allora, secondo te, la signora Angela Masuco Costa", Angela Masuco Costa era una signora che aveva insegnato all'Università di Cagliari e si era occupata di questa cosa, "secondo la signora Angela Masuco Costa, gli artisti dovrebbero imparare da lei come si dipinge? Ma sei sicuro che la signora Angela Masuco Costa sia capace di capire qual è il verde tenero del giardino dei Finci Contini?" Quindi se ne hanno infuriato. Insomma, rimanemmo in quattro: Leinardi, io, Ugo e Italo Seri. Allora, da quel momento avevamo cominciato a incontrarsi in questa stanzetta triangolare, a discutere, a mangiare Pateca, che è l'Anguria dei Liguri, così la chiamava Leonardo perché veniva da quelle parti, è durata una cosa come un anno o due. L'esordio, mi pare, l'esordio del gruppo è avvenuto agli Amici del Libro, un unico spazio che esisteva ancora a Cagliari in quel periodo. Sì, in quel periodo si fece la prima mostra, eccetera. Dopodiché, per quanto mi riguarda, il gruppo, come è giusto che fosse, dura un certo tempo, anzi pochissimo, si esaurisce, si implode naturalmente, perché è una cosa veramente ridicola a pensarci bene, è quella di riunire gli artisti che sono individualisti al massimo, pensando che assieme possono decidere su ciò che devono fare, non sapendo cosa devono fare, perché ogni artista, una volta che inizia un'opera, sa come inizia, non sa come andrà a finire, e quindi sono cose indicibili. Non puoi raccontare ciò che vuoi fare, perché appena racconti metti in gioco parole che fanno parte di un universo linguistico che non è quello delle immagini, e quindi ci si intropisce. Però insomma, poco o tanto serviva a capire quel che stavamo facendo. Ecco, per quanto mi riguarda, siamo tutti usciti dal gruppo, perché il gruppo si è imploso, è finito, morte naturale, diciamo così. E io ho cominciato ad amare tutto ciò che invece non riguarda più ciò che si appende ai muri, i quadri, diciamo. E ho cominciato a lavorare intanto usando materiali diversi, cosa che facevamo anche durante il gruppo transazionale. I materiali diversi erano necessari perché i materiali tradizionali arrivavano a noi carichi semanticamente, cioè se dipingi un disco con una tempera arancione, immediatamente questo colore ti fa pensare al sole. Se dipingi lo stesso disco con le vernici delle automobili, immediatamente quel disco non ti fa pensare al sole, ma ti fa pensare alla Fiat. Quindi i significati cambiavano in partenza cambiando i materiali, per cui io ho utilizzato plexiglass, PVC estruso, insomma tutto ciò che si poteva riutilizzare in maniera diversa senza gli strumenti precedenti. Per cui, per esempio, io non usavo più l'olio, la pittura a olio, ma usavo la vernice dei carrozzieri, usavo le mascherine, usavo la pistola a spruzzo, insomma materiali diversi, usi diversi, significati diversi. Anche quello però a un certo punto mi ha stancato, non riuscivo a capire a cosa servisse continuare a costruire opere da appendere al muro, visto che erano già state costruite tutte. Se uno voleva individuare qualche punto di ricerca, si rendeva conto che qualche punto di ricerca era stato già utilizzato precedentemente. Vuoi studiare il colore? Allora, gli impressionisti l'hanno studiato fino in fondo, inutile che continui tu, ma vuoi studiarlo più a fondo? Allora usa un computer e al posto di un numero finito di tubetti di colore hai la possibilità di usare 39 milioni di colori. Non te ne fai niente, va bene, però ce li hai a disposizione. Ecco, tutto questo mi diceva che se un artista vuole vivere il suo tempo deve caratterizzarlo. Che cosa succede nel mio tempo? Chi sono i filosofi, chi sono gli scienziati, chi sono gli artisti? Questo è il mio tempo, così come avveniva anche nel passato. Nel passato era la stessa cosa, i grandi artisti erano perfettamente inseriti nel loro tempo, sapevano tutto della filosofia di allora, erano a conoscenza, diciamo. Per cui mi sembrava logico l'uscita da queste opere da appendere al muro con un altro sistema, che era quello informatico.
Mille e una stories. Condivisione giornaliera.
Questo era Tonino Casula. State ascoltando ANG Radio Sardegna, il programma che racconta il territorio e la città che cambia.
In ogni appuntamento andremo a conoscere un role model del nostro territorio per raccontare la sua storia e i successi.
Rimanete in ascolto di ANG Radio, perché ogni puntata è una nuova scoperta.
Ciao, alla prossima puntata.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Da Cagliari è tutto.
Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di Prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.